chiunque di voi abbia fatto esercitato un po' il ministero da catechista è maschile, è femminile, il catechista, mi raccomando, si sarà imbattuto di sicuro con il tema della chiamata e con quelle lasciare, incontrare, seguire subito. D'altra parte il catechismo della Chiesa Cattolica, il terzo catechismo, il primo è quello di quelli che non sanno leggere, lasciate i bambini, il secondo è io sono con voi, il terzo venite con me, prende proprio lo spunto da questo brano, da questo testo, dai testi paralleli, vedi Vangelo di Matteo, capitolo 4, capitolo 5, versetti 15, 22, 18, 22, o nella sinossi il Vangelo di Luca, capitolo 5, versetto 1, fino al versetto 11. Dicevo, vi sarete imbattuti con questo bel testo e credo che ognuno di voi ne si fa l'esperienza personale del chi sono e perché sono, c'è stato un vieni e seguimi. Al catecumeno che iniziava il percorso della conoscenza, dell'entrare nell'intimità con il Signore, si diceva innanzitutto vieni e impara, vieni e seguimi. Ecco perché quando un adulto chiedesse il battesimo o il risveglio della fede nella carisma adulti, prima ancora di dare un testo dovremmo dare un testimone, una famiglia, un credente che faccia compagnia, che possa dire vieni e seguimi, come segui il maestro tu segui me e con me dietro al maestro tutti e due. Noi siamo un po' figli del registro dell'insegnamento e non della sequela. È vero che l'ignoranza non è mai una virtù, anche la ignoranza del conoscere. Ma attenzione, il conoscere senza la conoscenza delle intimità, del compromettersi, è solo testa e non crea discepoli. Chissà se stasera sospendessimo la catechesi e la lezione e dicessimo ognuno di voi racconta il tuo incontro con il Signore. Testimonia in 5 minuti come, dove, chissà se voi direte ho trovato il libro, oppure una predica, no, facilmente no, la predica arriva dopo, prima c'è la persona. Nell'esperienza del risveglio della fede di adulti o dell'iniziazione cristiana di adulti, statisticamente si sperimenta che il passaggio all'inizio del cammino di fede non avviene attraverso una predica, non avviene quasi mai attraverso un prete, inizialmente, ma passa sempre o quasi sempre attraverso compagni di lavoro. È nel mondo del lavoro che, dove la persona sta, come qui gli apostoli a riassettare le reti, a pescare, cioè la testimonianza non si dà con le ginocchia innanzitutto, si dà con la chiarezza di intenti nel lavorare, nel parlare, con l'onestà, con le... E noi di solito scegliamo catechisti bravi a insegnare, o a disegnare, o animare, che è cosa giusta, ma chissà se ci poniamo il problema di catechisti che sia il profumo di Dio. Le nostre nonne o bisnonne che non sapevano leggere e che pure trasmettevano fede, come è avvenuto? Forse voi siete stati più fortunati, l'ambiente è acculturatissimo, ma come è avvenuto questo? E tutto il mondo dei poveri, poveri non nel senso di miserabili, non acculturati e non capaci di leggere. È vero che c'è stata una certa iconografia che spiegava il Vangelo di Gesù attraverso immagini, racconti, eccetera, ma non tutti andavano a questa iconografia, è vero tramite la parola, eppure c'era una trasmissione di fede, c'è stata una grande tradizione e trasmissione di fede che è avvenuta attraverso, non la bocca. Voi credete che i giovani ascoltino le vostre prediche da mamme o da nonne o da suocere? Hanno le orecchie tappate. Voi che siete altri giovani, altri, voi non siete giovani, com'è questa storia? Diceva Paolo VI, gli uomini di oggi non ascoltano i discorsi, ma ascoltano i testimoni. La crisi dell'evangelizzazione è la crisi di testimonianza. Quando non c'è la testimonianza non c'è l'apprendimento affettivo. Se la tua vita non è sua da te diventa un insegnante, come la professoressa di matematica, brutta, zoppa, con i baffi lunghi e le gambe storte, già la matematica è ostica, voi figuratevi come diventa insopportabile. L'apprendimento di tipo affettivo. Eh sì. E non è lo sdolcinamento, è l'emulazione, vorrei essere come te. Mi ricordo in un prete ordinato che ebbe un grande percorso complicatissimo, raccontò nel giorno dell'ordinazione, io ho accolto diventare prete perché ho visto un prete, uno particolare, che viveva il suo sacerdozio in certo modo. Ogni tanto qualcuno mi arriva a me e dice vorrei da prete fuori età, ho gli studi a posto. E chi se ne importa di tuoi studi? Chi me ne importa i tuoi studi da soli? Perché abbiamo confuso la trasmissione della fede con l'insegnamento. Con l'insegnamento. Bene, fatto questo cappelletto, sono le 9:30, possiamo cominciare precisi. Allora, il brano è breve, ma è denso di grandi significati. Io faccio prima la lezione, poi un po' di meditazio invitandovi su due grandi temi, convertitevi, il primo e il secondo è seguitemi. Questi pochi versetti di Marco devono essere intesi come un prologo all'intero Vangelo. Il suo scopo iniziale non è quello di indicarci i primi episodi di Gesù, ma di indicarci lo sguardo generale nel quale leggere tutta la storia di Gesù. Uno sguardo generale, una prospettiva. Diamo tre indizi per capire questo sguardo di Gesù. Primo indizio. Con Gesù è arrivato il regno di Dio. Non dice ancora come, perché, poi ci sono i miracoli, i segni, eccetera. Occorre prenderne coscienza e convertirsi a Lui. Questo motivo inizia con l'annuncio di Giovanni. Secondo, il Messia non si mette al di fuori della storia degli uomini, ma solidarizza con essi. entra nella storia degli uomini. Quando sarà ora troveremo un Gesù solidale, nel battesimo di Giovanni si mise in fila con i peccatori. Non è il maestro che dà una lezione, ma è il fratello maestro che si mette in cammino con il suo popolo e dentro al suo popolo. Cioè non è un bacchettone Gesù, non è uno che dà delle regole, uno che si mette dentro. Entra Gesù nel movimento penitenziale, che non era perfetto, quello del Battista, ma entra nel movimento penitenziale, che era più uno sforzo dell'uomo verso Dio che non una benevolenza di Dio verso l'uomo. Tanto è vero che il Battista diceva all'inizio: verrà, pulirà l'aia, brucerà le stoppie e la pula, farà un focaraccio delle miserie nostre. Gesù comincerà, l'abbiamo sentito l'altro giorno, il mese scorso, dicendo: vi dico una bella gioia, vi porto una bella notizia. Qual è? La misericordia di Dio. Eppure Gesù non entra nel popolo quando è perfetto, entra nel popolo così com'è e da lì dentro diventa lievito e solidale con il popolo. Non già la classe degli alunni perfetti, non ce l'ha avuta fino alla fine, per fortuna. Così c'è spazio pure per me. Ma entra in quella classe umana di uomini che tentavano un po' a naso. Lo tentavano. E notate come entra dentro questo popolo, prime due parole, dopo che Giovanni fu arrestato. Non entra da trionfatore cavalcando le glorie dopo che Giovanni fu arrestato. Già l'indizio di un cammino che Maria aveva sentito nella profezia di Simeone: questo figlio per te sarà segno di contraddizione. Un inizio che prefigura una fine. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù poi è arrestato, crocifisso. Metodo di lavoro. Noi vorremmo tutti la parrocchia più bella, più buona, il gruppo migliore e la situazione ottimale. Gesù invece, dopo che Giovanni fu arrestato, ne parleremo più avanti, dopo la morte di Giovanni, Gesù che dice andiamo e li mandò due a due, dopo la decapitazione. Quasi a dire che la missione non ha un tempo favorevole da parte degli uomini, il tempo favorevole è da parte di Dio. Dopo che Giovanni fu arrestato. Noi di solito quando vogliamo cominciare una cosa, diciamo quella persona, cominciamo un'associazione, che dite? Quello è bravo, quello è intelligente, quello è studente, quello ha un bel alveo di situazioni, si porta 10 clienti, niente da fare. Dopo che Giovanni fu arrestato. Allora il Messia solidarizza con la storia degli uomini, entra nel movimento penitenziale del suo popolo, il battesimo del Battista, si lascia coinvolgere nella lotta tra male e bene, che caratterizza la storia di ogni uomo, la tentazione. Non faremo in questo primo percorso le tentazioni, le faremo nel cammino secondo, nei quaresimali per giovani, aperto a tutti. La tentazione entra in questa storia d'umanità, entra nel dinamismo della nostra storia, solidarizza con l'umanità. Questa solidarietà con la storia avrà il suo culmine sulla croce. Se registratore posso dire delle divaricazioni, se no poi cito cose brutte. Mi ricordo però una parola, forse non dico dove stavo, ero parroco nella seconda parrocchia e avevo dei bravi insegnanti, tra l'altro anche belle, suaventi, eccetera, ma a maggio mi scomparivano. Era il primo anno, ma dove vanno questa pazza? Da Montegranaro, si diciamo pure, ma mi è scappato. Da Montegranaro, questa 10 chilometri, avevano tutta la casetta e la villetta al mare. E tornavano a settembre a dettare legge ai ragazzi. Poi io non è che sono contrario contro le ferie, eccetera, dico, ma voi, che razza di Dio mi raccontate, che scappate via a maggio? E chi vi dà diritto a settembre di prendere la parola? Prima dove siete stati i vostri ragazzi? Il vostro popolo dove è stato? Non vi dico il primo anno, tanto è vero che dissi espressamente, se vi servono le firme per mandarmi via, all'epoca andava di moda, non l'hanno fatto, vi do i fogli. Oppure avevo un gruppo di catechiste belle, molto belle all'epoca, sono vecchiate anche loro, brillanti, eleganti, che la settimana del mistero di Cristo, giovedì, venerdì, sabato santo e domenica di Pasqua, andavano tutti gli anni fuori. E ho dovuto fare la rivoluzione, mi dispiace. Chi stabilmente non può partecipare a metà anno con i ragazzi e con la comunità, chi stabilmente non può partecipare, solidarizzare con la settimana santa, bravi e cari, fate le vostre devozioni, ma cambio cavallo. E ci vuole coraggio a rimanere senza catechiste che erano perfette, stimate, eccetera. E ne ho prese, eh? Siamo andati avanti però. Dopo qualcuno diceva, io quest'anno per accontentare mio marito che sta sempre fuori, mi posso prendere i 3 giorni? Decidi tu, ma è una regola di vita. Se ti sposa tuo figlio, dove sei? Che dite voi? Se si sposa tuo figlio, dove sei? Per accontentare tuo marito? Ci occorre una solidarietà con il popolo. Altrimenti non ti ascolta nessuno. Fa l'insegnante pagato, nemmeno pagato, quindi sfortunati. Gesù solidarizza con il suo popolo. Qualcuno dice di smettere di fare catechesi? Un mese di ferie va bene, ma 5 mesi sono troppi. Con quale diritto tu vai a prendere il microfono e dire ragazzi, secondo di settembre cominciamo la catechesi? E chi sei? Dove sei stato? Giugno, luglio, agosto, settembre. Ma non perché non poteva avere la casa, ci manca, sono problemi suoi. Ma non poteva essere il tramite di un cammino, di un percorso, di un accompagnamento? È impossibile. È impossibile. Gesù si mette dentro. Terzo passaggio. Fra Cristo e Satana, fra il regno di Dio e il regno del mondo, vi è un contrasto irriducibile. Il Messia è solidale con la storia, ma non con la logica di Satana, che spesso lo guida, proprio perché dalla parte dell'uomo non ne accetta il peccato. Così il Messia appare contemporaneamente solidale e separato, ma non lontano dal popolo, dentro al popolo, separato. E porto un altro esempio, perché mi piace spezzare la parola, provocarvi, scavarvi, farvi soffrire un po'. Voi sapete che ci sono tante tradizioni popolari, non è che cambiano la vita tante processioni, mariane, devozioni, eccetera. Avevo un bel gruppo, bello proprio, litigate che facevo pastorale, non ho mai mosso un dito a nessuno, per fortuna o purtroppo, chissà che dite voi. Allora mi sono bravano tutta la tradizione popolare. Ditemi voi, io voglio incontrare la mia gente, così io pastorale 20 persone che alla processione della Madonna non viene, alla processione che era San Serafino, ma che la processione, noi siamo più in là. E chi ti riconosce Dio a te? se non solidarizzi con le storie faticose, anche cultuali, di un popolo semplice dentro al quale puoi dare un messaggio. A te che quella sciccheria un po' saputa di gente distinta e distante fa solo il lecca-lecca e non si compromette. Fa le conferenze, ma non fa le fatiche domenicali. Gesù sta dentro, solidarizza, è separato dal peccato, ma non dal popolo. Gesù evita sia il conformismo e sia la fuga. Ma, ripeto, la storia del Figlio di Dio, che poi è il modello di ogni originalità cristiana, non permette nell'uno il conformismo, becero o la fuga. Tutte le grandi vocazioni dell'Antico e del Nuovo Testamento, ho visto l'afflizione del mio popolo, vai tu. Ma questo popolo non merita niente, vai tu. Ricordate il povero Abramo come patteggia dopo Sodoma e Gomorra, come patteggia, ma ce ne fosse anche uno, tu per uno. Attenzione quando si parla male del proprio popolo, quando si parla male della propria gente, quando si parla male della propria comunità. Ci vorrei sempre una comunitarella di elite dove ti trovi bene, ma non stai bene. Ti trovi bene, ma non stai bene, che non è il tuo posto. Non focalizziamo troppo. La scelta italiana della vita parrocchiale non è una scelta così simbolica e tenente, è dire che tu soffri, lotti, maturi in un territorio preciso. Dove lavori, dove mangi, dove soffri, dove vanno a scuola i tuoi bimbi, altrimenti sei un dislocato. È chiaro che poi uno può trovare il santuario per rinforzare una tantum la sua vita spirituale, può trovare una catechesi di grido, spero per non perdere la fede, ma per rimanere nella chiesa, ma ordinariamente tu non mangi al ristorante, mangi a casa tua, o quella che ha deciso che è casa tua, in tutto, dal battesimo alla morte. Perché non c'è la parrocchia per i morti e la parrocchia per i catechesi. La parrocchia per i battesimi c'è la comunità. La scelta del territorio è perché l'uomo non diventi elitario, ma si faccia carico l'uno dell'altro, casa a casa. Non è una scelta sciocca, ed è la forza della Chiesa italiana, che non è più quella della Chiesa francese, purtroppo. Allora il prete, la comunità si chiede, non devo voler bene, ma quello vicino a me. Non devo convertire, ma chi è già convertito, l'amico di famiglia, amico di merende, anche di merende cristiane? No, questo non vuol dire poi che il servizio non possa essere plurimo, ma un'appartenenza certa. Ecco Gesù, la solidarietà con il suo popolo. E cominciamo, dopo la messa di Giovanni. O meglio, la consegna. I versetti 14 e 15 del primo capitolo. Inizia con una notazione storica. Quando Giovanni fu messo in prigione, diceva una prefigurazione della sorte che incontrerà Gesù stesso. Una notazione geografica, venne in Galilea. Non si parla mica ancora del messaggio. Annotazione storica, prefigurazione, annotazione geografica, Galilea. Marco, rispetto ad altri, sembra dare molta importanza alla Galilea. Quasi un Vangelo galilaico, qualcuno lo definisce, a beneficio delle chiese cristiane di Galilea, oppure a beneficio della chiesa di Gerusalemme, rifugiatasi però in Galilea prima degli anni 70. Predilige la Galilea delle genti, la lontananza, dove il cammino era faticoso, verso il paganesimo. Allora comincia in difficoltà. Giovanni è arrestato, comincia dove c'è un po' di fatica, e Gesù dopo la morte rimanderà nel Vangelo di Marco in Galilea, non nella città, forse perché la città obesa di pratica e di osservanza non ha più la freschezza, lo sentiremo anche a Natale, la freschezza del partire. A volte ce l'accorgiamo anche noi, quelli della messa prima tutti i giorni sono quelli che ci fanno penare, a voi preti da morire. La Gerusalemme è stato un fastidio per Gesù, eppure Gesù ha pianto su Gerusalemme, il pianto della compassione.